considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it e che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare perché è piuttosto aggiornata. In tempi così cupi, difficili, mi viene da darvi una buona notizia, e cioè la piglio da Internazionale. Una spedizione nella provincia indonesiana di Papua ha fotografato per la prima volta l'echidna Zoglossus attenborongi. Sicuramente ho storpiato il nome, ma so che le echidne sono, come dire, di buon carattere. E questa foto dimostra sostanzialmente che non è estinta come invece era stata data la povera echidna. Ecco, ma vi ho dato una buona notizia per in qualche modo attenuare il fatto che, tanto per cambiare, insomma, in questo paese la guerra ai lupi sembra ineluttabile, e il ministro Lollobrigida continua a me viene da dire, insomma, a fare il portavoce di Coldiretti e l'agricoltore, cioè ha proprio un atteggiamento di delega nei confronti di queste associazioni, e quindi se dicono che il lupo è cattivo, il lupo è cattivo. EMPA, OIPA hanno già, insomma, preso posizione su questo tipo di questioni. E come sapete, oltre a essere in pericolo la vita dei singoli animali, è una questione culturale il fatto che invece di insegnare alle persone che le altre specie hanno delle caratteristiche con cui dobbiamo cercare di convivere, no, lo si demonizza e gli si spara, perché così nel frattempo si fa anche contento il gruppo del mondo venatorio. Ecco, ma io adesso invece sono ben felice di presentarvi le nostre ospiti di oggi, che ringrazio moltissimo perché sono qui nello studio di via Ollearo, e sto parlando di Rossana Rinaldi. Buongiorno Rossana.
Buongiorno a voi.
E Claudia Poletti. Buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Che sono rispettivamente presidenti e volontari, insomma attiva nell'associazione Amici Volontari Soccorso e OSLI, che è Ordine San Lazzaro di Gerusalemme, e si tratta di unità cinofile ricerca e soccorso. Purtroppo l'abbiamo visto in questi giorni, la tragedia di Giulia Cecchettin ha avuto anche un cane come protagonista, un cane da ricerca. È stato grazie a quel cane che il suo corpo è stato ritrovato. È come sempre straziante, ma fondamentale. Ecco, io ogni tanto cerco di parlare delle unità cinofile ricerca e soccorso, anche quando non ci sono emergenze. Noi in realtà li vediamo attivi nei terremoti, in tutta una serie, negli alluvioni, e purtroppo questo paese è pieno di questi eventi. Rossana Rinaldi, voi siete coinvolti nella protezione civile, dico bene?
Esatto, noi siamo un'organizzazione di volontariato inserita nella Protezione Civile di Milano, operiamo sul territorio milanese e lombardo con le nostre unità cinofile da soccorso per ricerca persone scomparse o disperse.
Senti, nel mondo dei cani da ricerca e da soccorso ci sono varie categorie, ognuno ha la sua specialità, diciamo così. Ci aiuti a, certo, a riprendere un po' questo discorso? Naturalmente anche Claudia Poletti integra quando vuoi.
Sì, ci sono diverse specialità. La nostra organizzazione si occupa di addestrare unità cinofile per ricercare persone scomparse o disperse tramite i nostri cani in sostanzialmente due specialità, in ricerca in superficie e ricerca in main trailing. Main trailing sembra un parolone, sono quelli che vengono chiamati erroneamente i cani molecolari, però insomma per dare una sostanziale differenza. La ricerca in superficie viene attivata in ambienti extraurbani, la ricerca in main trailing prettamente in ambienti urbani, perlomeno nel nostro contesto ovviamente.
Quindi possiamo dire che Jäger, che è il nome del cane che ha aiutato il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, era appunto
un cane da superficie, ricerca a scovo. Sì.
Ecco, io sono molto contenta di avere qui Rossana e Claudia, perché grazie a Daniela Tonelli, insomma, siamo entrati in relazione, e ricordo anche ai nostri ascoltatori che a una, forse la prima o la seconda festa di Radio Popolare all'ex OP Paolo Pini facemmo proprio una esercitazione, perché è molto interessante capire anche come diavolo funziona. Allora, Rossana e Claudia, voi sapete che siete qui a considerare l'armadillo, e noi armadilli ci teniamo tantissimo, in primis per missione, diciamo così, della trasmissione, al benessere animale. Questo tipo di utilizzo dei cani quanto li fa soffrire?
Non li fa soffrire, i nostri cani sono assolutamente assicurati al loro benessere, come è giusto che sia. Chiaramente è un lavoro impegnativo, è come se fossero atleti, per cui devono sempre allenarsi, ma siamo noi i primi ad avere cura del loro benessere, assolutamente in primis, per cui per loro è un gioco e quindi giocano insieme al proprio conduttore.
La modalità dell'addestramento è quella del gioco, in sostanza.
Assolutamente sì, prendono un sacco di premi, che sia il gioco, che sia anche una ricompensa in cibo, quindi insomma loro si divertono, seppur è un lavoro faticoso. Ecco.
Certo, Claudia, tu sei una che opera molto sul campo, immagino.
Sì, come tutti i volontari della nostra associazione, lavoriamo tutte le settimane con i nostri cani, però per rispondere alla tua domanda, il benessere dei nostri cani viene al primo posto, quindi quando ci sono situazioni ambientali estreme, per esempio quando fa molto caldo, quando il cane magari non è al massimo della forma, lo si tiene a riposo chiaramente.
Ci sono, ahimè, momenti drammatici, tipo appunto penso ai terremoti, penso alle alluvioni e via di seguito, in cui questi animali, voglio dire, generosamente, perché insomma lì è una questione di simbiosi tra il suo umano, diciamo, ecco, fateci entrare un po' in questa.
Allora, noi lo chiamiamo proprio, è un lavoro di binomio, cioè ci chiamiamo binomi, quindi conduttore e il proprio cane, per cui si costruisce negli anni dell'addestramento, che è per sempre fino alla fine, no, nella vita del nostro cane, si costruisce una relazione molto forte, tanto da poter capire quello che ci sta dicendo il cane durante il lavoro, per cui si crea veramente una relazione importante che supera anche la relazione comunque bellissima tra cane e proprietario generico, diciamo.
Sentite, voi che appunto siete un'associazione di volontari, fate questo percorso di addestramento dei cani, ma chi è il cane ideale per fare questo tipo di lavoro, di attività,
sì.
Certo, hai ragione, se no sembrano negativa, mettiamola così.
No, allora, diciamo che ci sono dei cani più propensi a livello anche morfologico, o meglio, cani meno propensi, perché magari per morfologia hanno qualche difficoltà respiratoria piuttosto che fisica, però diciamo che anche a livello ludico l'attività di ricerca può essere svolta da tutti i cani e da tutti i proprietari.
di tutte le età anche, oppure insomma devono iniziare da cuccioli, di Claudia?
Beh, la cosa ideale è iniziare con dei cuccioli, perché ovviamente sono molto più ricettivi, sono molto più collaborativi, vivaci, quindi abbiamo gioco più facile ovviamente. E come diceva prima Rossana, in un ambito ludico si può iniziare con cani di qualsiasi età, perché per loro è un divertimento, come appunto si diceva prima, viene tutto veicolato dal gioco o dalla ricompensa in cibo, per cui per il cane è il massimo, fare qualcosa con il proprio conduttore e in più essere anche premiato è un
lusso. Sì. Sentite, il ritrovamento, insomma, la questione è tutto basato sull'olfatto, cioè è il grande naso del cane che lavora in questo contesto.
Sì, sì, assolutamente.
Assolutamente sì, il cane ovviamente ha un olfatto molto superiore rispetto al nostro, per cui è in grado di discriminare tantissimi odori e di seguirli e ricercarli fino al ritrovamento.
Ecco, dicevamo cane molecolare, diciamo in senso, tra virgolette, che quindi agisce soprattutto, diciamo, in ambienti urbani.
Sì.
Cane da superficie, come abbiamo detto, è solo l'addestramento che li porta a queste due specializzazioni o anche appunto, come dicevi, caratteristiche morfologiche o cose di questo
Ma,
tipo?
Ci sono, diciamo, alcune razze di cani hanno per tipologia DNA, diciamo, una propria indole, però certamente l'addestramento è quello che poi fa la differenza, quindi la costanza del lavoro, l'impegno del lavoro, però ci sono anche degli aspetti a livelli genetici che possono fare delle differenze.
Ecco, noi siamo abituati a vedere un po' nei film americani, no? Questa almeno io, poi, che sono una che guarda molto film, telefilm, serie, sì. Di tipo giallo, diciamo così, siamo abituati a vedere, ad esempio negli Stati Uniti, un utilizzo quasi automatico dei cani da soccorso, da ricerca, via di anzi lì più da ricerca viene da dire che da soccorso. Ma in Italia come siamo messi? Perché ricordo che quando anni fa ho iniziato a frequentarvi,
sì,
ho avuto il piacere di conoscervi, diciamo così, insomma, si lamentava molto il fatto che, insomma, non venivate molto considerati.
Sì, ecco,
come sta andando?
Adesso sta migliorando, assolutamente la situazione è migliorata, ci stanno inserendo sempre di più nel contesto di ricerca e soccorso, capiscono l'importanza del fiuto dei cani e l'importanza del lavoro che noi svolgiamo. Per cui devo dire che siamo fortunatamente in netto miglioramento.
E questo, insomma, questo ci piace. Esistono delle norme giuridiche che tutelano voi e i cani? Che tipo di regole ci sono? Non so.
Allora, noi facciamo parte comunque della protezione civile,
certo.
Per cui sono le regole segue la protezione civile, ecco, di per sé. Poi chiaramente ogni ODV ha anche delle proprie assicurazioni che ritiene opportuno, ecco, però siamo nel contesto di protezione civile quando ci chiamano per ricercare persone scomparse o disperse.
Ecco, voi agite su tutto il territorio, ecco, come funziona anche questa cosa? Certo, voi avete la relazione con la protezione civile milanese, eccetera, e quindi ma immagino che a seconda del tipo, insomma, di emergenza che si verifica, voi possiate spostarvi. Come funziona, Claudia, vuoi dirci?
Beh, noi veniamo attivati sempre dalle forze dell'ordine. Nel caso di persone scomparse o disperse c'è una procedura che viene messa in atto, e ovviamente non veniamo mai chiamati direttamente dal privato, ma chiaramente seguiamo sempre delle regole di questo tipo.
Certo.
Sì, poi se posso aggiungere, noi lavoriamo sia in ambiente, diciamo, più circoscritto, quindi magari nel milanese o comunque nella Lombardia, ma facciamo parte anche di gruppi che sono nazionali e quindi che possono intervenire anche a livello nazionale.
Senti, c'è un nostro ascoltatore, Fabio, che chiede, ma voi lo saprete immagino sicuramente, ma è vero che i cosiddetti cani antidroga vengono addestrati facendogli sniffare stupefacenti?
Allora, noi non facciamo questo certo. tipo di addestramento, per cui non posso dare una risposta, mi dispiace Fabio, però sono certa che il benessere del cane sia sempre in prima linea in qualsiasi addestramento.
Quindi anche nel caso, insomma, sono diciamo sicuramente tutelati, anche perché non è che puoi, insomma, che fai? Un cane lo no. rendi tossico e poi...
No,
non credo proprio. Però, insomma, fa parte anche delle cose che giustamente uno si domanda, perché certo. è giusto porsi questi interrogativi.
Certo.
Ecco, ricordo, stiamo parlando con Rossana Rinaldi, che è la presidente, con Claudia Poletti, che è una delle volontarie di AVS, Amici Volontari Soccorso, e stiamo parlando di unità cinofile ricerca e soccorso. Voi siete pronte anche ad addestrare, fate proprio dei corsi di addestramento. Che caratteristiche, che uno che insomma ha un cane giovane, abbiamo detto, è meglio, cosa deve fare, come può fare? Sciogliamo curiosità e domande.
Questi dubbi. Allora, innanzitutto può contattarci, noi abbiamo il nostro sito che è avsosli.org può venire a conoscerci, vedere il nostro campo a Milano. Dopodiché la prima cosa che noi diciamo è che ci vuole tanto tempo, quindi essere volontario vuol dire dedicare effettivamente quasi tutto il proprio tempo libero a queste attività. Dopodiché valutiamo il cane, conosciamo il cane, conosciamo la persona e cerchiamo di capire un po' la indole del cane stesso, anche i desideri, chiamiamoli così, del conduttore, e cerchiamo di trovare una strada che possa
insomma.
Essere esatto utile.
E comunque dicevi tanto tempo, dicevate tanto tempo, cosa vuol dire Claudia tanto tempo?
Tanto tempo significa che noi lavoriamo tutti fine settimana, tendenzialmente tutto il sabato e buona parte della domenica, e per arrivare ad avere un cane operativo, a seconda delle specializzazioni, ci può volere da un anno a un anno e mezzo.
E quindi sì,
quindi
è proprio tanto tempo.
È un impegno
tempo.
Costante e anche ovviamente durante la settimana si cerca di fare qualcosa, il conduttore magari si organizza con qualcuno della squadra, oppure ci sono anche attività che si possono fare da soli per portare avanti costantemente l'addestramento del cane.
Ecco, un'altra domanda, ma il cane da soccorso è un altro tipo di specializzazione o rientra? No, soccorso ci siamo,
rientra,
no, soccorso...
Sì, unità cinofile, ricerca e soccorso.
E quindi da quelli da valanga a quelli... Ognuno
inserite all'interno, sì sì, di unità cinofile da soccorso.
Io poi dico appunto, come sempre, delle bestialità, ma del resto se no non saremmo a considerare l'armadillo. Invece, Rossana Rinaldi, ma ad esempio fare addestrare un cane ha un costo anche.
Allora, per quanto riguarda tutto il processo di addestramento nella protezione civile, è tutto gratuito, perlomeno noi lo svolgiamo a titolo gratuito perché siamo tutti volontari, la nostra associazione è nata 20 anni fa da volontari e attualmente siamo tutti volontari, per cui il percorso è vero che è impegnativo, però è anche un dare e avere reciproco, come dovrebbe essere nel mondo del volontariato.
Questa trasmissione si fa sempre un po' i fatti dei suoi ospiti, ma ad esempio Rossana Rinaldi, a te com'è nata questa passione? Perché insomma abbiamo sentito quanto tempo ci vuole, quanto impegno, com'è nata proprio?
È nata perché ho iniziato a fare la volontaria in canile, in un canile qua vicino a Limbiate, un po' di anni fa ormai, e da lì mi sono appassionata ai cani. Io non avevo cani, però appunto in un'associazione di volontariato gestivo cani da canile, e da lì mi sono sentita sempre più vicina a questi animali e incuriosita del loro mondo e del loro modo di vivere e di guardare il mondo tramite il naso. Da lì ho iniziato a studiare, a fare corsi, a diventare educatrice, istruttrice, e poi ho conosciuto Daniela, di cui abbiamo parlato
Daniela
prima.
Tognetti.
Esatto,
certo.
E da lì sono arrivata ad AVS.
E invece Claudia Poletti?
E invece io ho seguito un percorso diverso, si può dire che è stato il mio cane che mi ha condotto lungo questa strada, perché io ho preso un cane così come compagnia per desiderio di mia figlia, e questo cane, questa Sally si chiama, io mi rendevo conto che non le bastava la passeggiatina, non le bastava, aveva proprio una voglia di fare, aveva veramente un entusiasmo, un'energia incontenibile, per cui ho incominciato ad avvicinarmi al mondo della ricerca olfattiva, così facendo varie esperienze, un po' così, insomma, campate anche un po' per aria,
sì,
se vogliamo.
Beh, immagino.
Piano piano mi sono avvicinata sempre di più, ho incominciato a informarmi, a leggere, a seguire dei corsi, a fare degli stage, eccetera, e a un certo punto ho incrociato sulla mia strada il mantrailing ed è stata una folgorazione, perché è veramente una disciplina totalizzante, veramente appassionante, ha quasi qualcosa di magico, perché pensare che un cane possa seguire la traccia di una persona in una città dopo giorni è un qualcosa che tuttora mi lascia stupefatta.
Certo, ma e poi come davvero come nei film, io ti do il mio calzino,
sì,
perché insomma in genere poi sono in film, sì, sono più eleganti magari, ma insomma comunque ti do una cosa il più possibile impregnata del mio odore, come funziona? Proprio fatemi il filmino.
Sì, sì, è proprio così, nel senso che cerchiamo di dare quello che noi chiamiamo input o comunque testimone d'odore, che abbia appunto l'odore della persona da ricercare, la persona scomparsa o dispersa. Viene presentato al cane, stiamo parlando di cane da mantrailing, e il cane è in grado di dirci se c'è la traccia di questa persona, seguirla fino al ritrovamento o fin dove questa traccia c'è. Per esempio, se una persona ha preso poi l'autobus, il cane ci segnalerà che alla fermata dell'autobus quell'odore finisce, perché chiaramente poi l'autobus l'odore lo porta con sé.
Certo, certo. È vero che poi ad esempio nell'acqua non si segue più, sai che questo è sempre una cultura telefilm, che schifo.
Hai una cultura cinofila veramente eccezionale. Allora, in realtà ci sono cani che seguono anche nell'acqua, cioè l'odore comunque rimane anche nell'acqua. È chiaro che se stiamo parlando di torrenti o comunque di acque che si muovono, anche l'odore di per sé si muove. Parliamo di odore, in realtà sono le molecole che ogni persona rilascia. Ci sono cani che sono confidenti con l'acqua, per cui entrano anche in acqua, ma poi ci sono i cani invece da soccorso proprio in acqua, quindi
certo,
altre tipologie, diciamo, di attività.
E certo, anche di addestramento.
Esatto.
Ecco, però abbiamo detto che i cosiddetti molecolari, insomma quelli da città li abbiamo,
esatto,
capito, e invece per gli altri, per purtroppo ad esempio come nel caso di Jäger,
sì,
come funziona invece per la ricerca di superficie, quindi in ambienti, immaginiamoci appunto un bosco, luoghi così impregnati peraltro di odori, umori e via, come
sì,
funziona lì?
Quei tipi di cani, quindi quel tipo di addestramento in realtà è relativo ad insegnare al cane a cercare un qualsiasi odore umano. Pertanto quando c'è un odore umano, un forte odore umano appunto di un corpo, di una persona che si è dispersa, il cane riesce a sentirlo e a segnalarlo al conduttore. Lavorano ovviamente in maniera diversa, la ricerca in superficie viene effettuata con il cane libero, che deve ovviamente poter spaziare di solito in un'area che viene destinata dalle forze dell'ordine,
certo,
mentre quelli da mantrailing utilizzano un guinzaglione, proprio perché siamo comunque anche in città.
In città, certo,
esatto,
quindi tante occasioni di,
esatto,
incontri altri. Ecco, siamo arrivati quasi alla fine. Ho ancora due domande ed è questa. Allora, quando si parla di cane da ricerca e da soccorso, insomma, soprattutto adesso, insomma, ci sono storie a lieto fine e invece storie come quella da cui abbiamo preso spunto, veramente atroci. Il cane ha una reazione diversa, e poi mi viene da dire il suo umano, il suo compagno di strada in questi percorsi così preziosi e di cui io sono grata, insomma, alle sei zampe o circa che si muovono in questo campo, ecco, hanno, insomma, sono botte sia in positivo che in negativo, immagino fortissime.
Sì, noi come volontari abbiamo anche un sostegno da parte di psicologi o psicologhe che appunto lavorano in questo tipo, in questo settore, per cui siamo anche seguiti per questi traumi che comunque anche il conduttore subisce.
E per quel che riguarda il cane, a sentimento il tipo di reazione è uguale secondo voi o notate?
Allora, i cani di cui abbiamo parlato fino adesso sono addestrati per la ricerca di persone vive, quindi la persona deceduta emana anche un odore diverso, per cui è probabile che il cane, una volta raggiunta la persona deceduta, abbia comunque dei segnali, ma non uguali a quelli che potrebbe avere per la persona invece viva.
Sì, esiste proprio una specializzazione che è il cane da cadavere. E
certo.
Questi cani vengono addestrati proprio alla ricerca di resti umani, tracce ematiche, eccetera, e hanno una loro modalità di segnalazione. Il fatto che un cane da superficie segnali un corpo non è assolutamente scontato, perché non è stato addestrato per quello e potrebbe anche evitare quell'odore o scappare, insomma, spaventarsi, potrebbe anche avere reazioni imprevedibili.
Come si fa a contattarvi, a conoscervi? Avete il siti, cose? Ditecelo.
Sì,
ditecelo.
Ve lo diciamo volentieri. Abbiamo il sito avsosli.org. Abbiamo anche con lo stesso nome
AVS Ancona Venezia Salerno.
Esatto, Osli con la J finale .org, così come la pagina Facebook e il profilo Instagram.
Ecco, così potete informarvi, verificare e conoscerli. C'è anche un modo per sostenervi, non lo so.
Certo, sì,
immagino, è un gruppo di volontari, insomma, un po' di aiuto ci può essere, no?
Sì, grazie per averlo ricordato. Siamo un'organizzazione di volontariato, per cui insomma ci autofinanziamo e chi vuole darci una mano per i nostri progetti è solo che il benvenuto.
Quindi andate a informarvi e diamo una mano a queste, a me viene da dire, straordinarie persone, straordinari altri animali, diciamo così, da noi. Io ringrazio Rossana Rinaldi, presidente, Claudia Poletti, volontaria e insomma tante altre cose della AVS Osli, che amici volontari di soccorso ci hanno aiutato a capire qualcosa delle unità cinofile, ricerche e soccorsi, il gioco di considera l'armadillo al volo. Rossana, sì. Avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Cane.
Cane. Tu, adesso non mi dire Claudia, anche tu Claudia Poletti.
Aspetta che ci penso allora, aspetta. Un'aquila.
Voilà.
Importante.
Allora, grazie davvero per il vostro lavoro, per il vostro impegno, per la vostra dedizione. Immagino insomma quanta angoscia potete lenire nel vostro lavoro volontario, e vi ringrazio anche per essere venute qui negli studi di Via Olearo a considerare l'armadillo.
Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie mille.
Grazie mille a voi.
Cecilia Di Letto vi saluta e vi dà in ritardo la linea a Matteo Villaci, che spero mi perdoni ancora una volta. Ciao, domani!